piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Questa è la settimana, come prassi ormai da sempre, in cui vi ripropongo alcune trasmissioni che già probabilmente molti di voi avranno ascoltato, magari l'hanno ascoltate e non se ricordano, e le contestualizzo alla luce del tempo che è passato dal momento che le abbiamo concepite, prodotte, voi le avete ascoltate. Probabilmente sono accaduti degli episodi, delle circostanze che fanno anche cambiare il punto di vista o assaporare in una nuova chiave il punto di vista che esprimemmo tempo fa. Era il 18 ottobre del 23 e noi toccammo un tema che da vicino lambisce, ahimè, i momenti più tristi della nostra vita sociale, e quando siamo costretti a gestire rapporti con i condomini con i quali condividiamo un'area abitativa. Ci sono delle regole ferree da osservare, non a tutti va di osservarle, non tutti si sentono così leggeri da non imporre agli altri forzosamente, oltre alle regole condominiali, anche le proprie regole personali.
Minacce, colpi d'arma da fuoco a salve, esplosi per spaventare gli abitanti del palazzo, vandalismi, imbrattamenti delle parti comuni, era diventato l'incubo dei vicini in un'escalation di violenza che aveva spinto alcuni condomini terrorizzati dall'uomo a dormire in auto. In carcere è finito un 53enne italiano, arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura di Lecco. L'accusa è di stalking condominiale. Gli episodi in una palazzina di Lecco a partire dal mese di gennaio, quando l'uomo, proprietario dell'appartamento dove abitava da alcuni anni, improvvisamente ha iniziato a perseguitare i vicini. Prima la rottura dei citofoni, poi l'imbrattamento delle scale, i cestini dati alle fiamme, le intimidazioni, la pistola giocattolo. Ripetute le denunce da parte dei condomini costretti a vivere in uno stato d'ansia perenne.
Si parla di stalking condominiale o di vicinato a seconda delle situazioni. Richiede una indubbia maggiore gravità delle condotte rispetto a quelle che possono integrare lo stesso reato all'interno delle mura condominiali.
Avete mai sentito parlare di stalking condominiale? Io onestamente no, pur avendo fatto decine e decine di trasmissioni sui problemi di condominio, ma diciamo quando i comportamenti molesti, nocivi nel condominio diventano ossessivi, continui, interessano tutta una serie di persone, non soltanto un vicino, cominciasse un'azione proprio paragonabile allo stalking, che viene chiamata stalking condominiale. Quello che avete sentito da Teleunica, un servizio Teleunica, è il procuratore di Lecco, Domenico Basso, che spiega proprio questo caso, probabilmente un caso limite, un signore che era diventato il terrore del suo condominio. Faceva di tutto, minacciava, insultava, aveva incendiato la porta di un appartamento, ha sparato dei colpi con una pistola a salve, tanto che ne erano terrorizzati i condomini, molti dormivano in macchina, dava fuoco ai cestini della spazzatura, insomma rompeva i campanelli. Era un atteggiamento che rientrava nel patologico, nel criminoso vero e proprio, non si tratta della banale lite di condominio. Sono andato a cercare, ho visto che esiste proprio il reato di stalking condominiale o stalking di vicinato, e probabilmente ha delle caratteristiche diverse, più acute rispetto a quella che è la normale lite, la disputa di condominio a cui siamo tutti sottoposti. Ho visto con attenzione che ci sono anche alcune fattispecie nelle quali potrei ritrovarmi: televisore a alto volume tutta la notte. Io ho una signora che, rispettabilissima signora Agé, che non so per quale ragione, ha un televisore probabilmente di vecchia generazione, si addormenta davanti al televisore più o meno verso le 20, devo dire fino alla mattina inoltrata, il televisore è sempre ad alto volume, poi su programmi orribili, su Rai 1, su cose noiosissime fra l'altro, che me lo sentire per tutta la notte. Il tentativo di parlarle è risultato totalmente inutile, perché non cambia niente, probabilmente non ci vuol sentire a quell'orecchio o non ci sente proprio. Detto questo, ci sono un'infinità di situazioni. Io pregherei questa mattina di cominciarmi a definire dalla vostra esperienza quelle che sono le situazioni che avete toccato con mano, che avete subito, nelle quali vi siete trovati coinvolti, che possono avvicinarsi al reato di stalking condominiale. È chiaro, mi arrendo già alle eccezioni, con tutto quello che accade nel mondo parli dello stalking condominiale. Abbiamo parlato della guerra in Medio Oriente, ieri ne parleremo domani con una trasmissione specifica. Oggi ho voluto dare un po' di respiro anche a chi mi ascolta, senza sottovalutare la gravità della situazione internazionale, portando a un esempio che si tocca con mano di quando, diciamo, il vicinato risulta impossibile, quando qualcuno probabilmente rende impossibile la buona convivenza. Allora 800 24 00 24, naturalmente per darci un'introduzione proprio da un punto di vista giuridico e reale abbiamo un esperto, avvocato Mattia Fontana, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti.
L'avvocato Mattia Fontana è un avvocato penalista del Foro di Roma, si occupa tra le altre cose anche di stalking condominiale. Avvocato, ma è una definizione recente? Io sinceramente non l'ho mai sentita dire, me ne sono proprio occupato partendo dall'episodio di Lecco. Da quando comincia a contemplarsi questo tipo di reato?
Sì, salve, innanzitutto buongiorno, spero mi sentiate bene.
Benissimo, sì, perfettamente.
Bene, e allora guardi, in realtà lo stalking condominiale non è un reato specifico, quantomeno non è un reato codificato, nel senso che la norma di riferimento è l'articolo 612 bis del codice penale, che diciamo tratta del reato di stalking ed in particolare è rubricato atti persecutori. Lo stalking condominiale è una creazione, così possiamo dire, giurisprudenziale o quantomeno che le persone hanno iniziato a utilizzare, perché il reato di stalking è un reato che può realizzarsi in vari luoghi, tra i quali vi è senz'altro il condominio, perché come tutti sappiamo purtroppo soprattutto condomini frequentati da molte persone, magari in particolari luoghi della città, possono essere teatro di queste spiacevoli situazioni.
Diciamo, quindi ci si è infilati nelle maglie giustamente larghe del reato di stalking, ma ci sono delle sentenze che lo hanno definito, diciamo, che hanno giudicato delle persone per stalking condominiale?
Beh, si è parlato senz'altro, ripeto, di stalking condominiale in alcune sentenze, proprio perché appunto si tratta di un reato che può essere realizzato in vari luoghi, tra cui appunto il condominio. E quindi sì, si è coniata questa espressione proprio perché, come le dicevo, il condominio è senz'altro un teatro di questi eventi, e quando lo stalker, in questo caso, è un ruolo che viene interpretato da uno dei condomini, quali ad esempio un vicino di casa, si può senz'altro parlare di stalking condominiale. Però ecco, vale la pena evidenziarlo, in realtà la norma applicabile rimane comunque l'articolo 612 bis, che tratta in generale dello stalking e quindi degli atti persecutori, con le pene ivi previste. Poi ripeto, è chiaro, per parlarsi di stalking condominiale, oltre al fatto che lo stalking deve essere realizzato in questi luoghi, vi devono essere una serie di condotte che, come lei giustamente ha evidenziato, degenerano, non sono semplici liti condominiali.
Non credo che la signora, che poverina, tiene il televisore acceso perché è anziana, possa essere considerata uno stalking condominiale, ho detto per battuta, è chiaro. Adesso c'è una volontà precisa, penso, di voler fare arrecare danno, fastidio, molestia a delle persone.
Guardi, innanzitutto è chiaro che lo stalking, essendo un reato ed in particolare un delitto, cioè un reato grave, richiede il dolo, quindi richiede una volontarietà da parte di chi agisce di recare sostanzialmente un danno nei confronti della vittima. Le condotte che devono essere reiterate nel tempo, quindi il reato non si deve esaurire in un'unica condotta, ma vi devono essere più condotte reiterate nel tempo.
È una molestia continua.
Una molestia continua, esattamente, ma non basta questo, perché si deve recare un vero e proprio danno alla vittima. In quale senso? Nel senso che la vittima, a seguito di queste condotte, deve provare uno stato di ansia o di paura, oppure un timore per l'incolumità sua, propria o quella di un prossimo congiunto, ad esempio un familiare o comunque un parente, e diciamo queste condotte realizzate dallo stalker devono essere tali da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Ecco l'esempio di Lecco, diciamo, avvocato, che dormivano in macchina per paura di stare a casa, esatto, mi sembra già una circostanza grave.
arrivavo proprio a questo, nel senso che lo stalking, come avrà capito, come avrete visto, descrive esattamente le condotte che debbono essere perpetrate dallo stalker, da chi realizza questo reato, e soprattutto le conseguenze che la vittima deve in qualche modo subire. Ad esempio il fatto appunto di dormire in auto e quindi uscire dalla propria abitazione perché non si ha più la possibilità, a causa delle condotte poste in essere dallo stalking, di vivere, di dormire tranquillamente nelle proprie mura domestiche, può essere, anzi è, sarà senz'altro una dei cambiamenti riguardanti le proprie abitudini di vita che possono integrare questa
sì, anche perché avvocato, per essere arrestato avrà fatto qualcosa veramente grave, perché
guardi,
è abbastanza raro pensare che per una lite condominiale qualcuno venga arrestato. Incendiava questo, le porte, è proprio un comportamento al limite.
Questo è vero, vale senz'altro la pena evidenziare il fatto che non conosco bene gli atti del procedimento che adesso si trova presso il Tribunale di Lecco, senz'altro ci troviamo in una fase ancora preliminare, ci sono senz'altro delle esigenze cautelari se il giudice ha valutato di applicare una misura cautelare così grave nei confronti dell'uomo, poi è chiaro il processo andrà fatto, andranno viste le carte e bisognerà valutare la responsabilità penale di questo uomo. Senz'altro ecco, se è stata applicata una misura cautelare così.
Certo, è al massimo. Ma vediamo se possiamo dare qualche consiglio su come procedere. Ammesso che stanno già chiamando molti ascoltatori, ci descriveranno le loro vicende, ammesso che si prefiguri questa sorta di molestia ossessiva, continuata, reiterata, che porta a cambiare i propri comportamenti, come si deve comportare una ipotetica vittima? Rivolgersi all'amministratore di condominio, basta, oppure bisogna far proprio procedere con una denuncia, una querela, o avvertire le autorità? Sì, avvocato, penso sia caduto l'avvocato. Ah sì, ecco, abbiamo avuto un attimo, non ho sentito la sua risposta, avvocato. Può ricominciarla? Non la sto sentendo, avvocato. Allora, vediamo se riusciamo a riprendere l'avvocato e intanto sentiamo Valerio da Milano, primo ascoltatore, quando abbiamo ripreso l'avvocato.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, niente, io volevo dire una cosa che in pochi sanno, almeno lo sanno chi ci si trova dentro. Allora, io da giovane ho vissuto in condominio, quindi ho detto io in condominio mai più. Quindi ho lavorato tutta una vita e poi mi sono comprato un posto, vista mare, vista monti, vista qua, e sono in condominio, con 3-4 ettari di terra, e sono in condominio perché le strade bianche sono consorziali, quindi bisogna fare le riunioni di chi abita su quella strada, con il presidente, con tutto quanto, eccetera.
Sì, però state a distanza, quindi, perlomeno state a distanza, abitate a distanza.
Sì, ma lei va bene, però lei l'acqua non le va bene, me la manda a me, io la mando all'altro, l'altro la rimanda qua. Quindi tutti i problemi di un condominio, tutti i problemi, come.
Ma questi avvengono ovunque, si viva assieme ad altre persone, però mi scusi, perché anche se lei ha delle villette separate, se avete l'acquedotto in comune, le strade in comune, delle servitù in comune, è logico che dobbiate parlarvi. È un po' difficile pensare di non aver contatti con il genere umano nella gestione dello spazio abitativo, a meno che non si abiti in situazioni super privilegiate, in cima a una montagna o in un'isola deserta. Abbiamo tornato l'avvocato Fontana. Ecco, avvocato, le stavo domandando qual è la maniera per procedere che si pensa di avere vittima, di essere vittima di un stalker condominiale. Ha sentito, poi ci sono anche l'altro, il rovescio della medaglia, chi non tollera proprio avere rapporti con altre persone, ma questo è un altro problema. Ecco, sì. Se veramente rivedessi nella mia esperienza personale tutti gli estremi che abbiamo descritto, quale sarebbe l'iter delle azioni che potrei cominciare a fare?
Sì, innanzitutto chiedo scusa, purtroppo ho perso il collegamento per qualche
istante. No, ma non c'è mica problema, che l'abbiamo ripreso, eccoci.
Allora, il discorso è questo, dicevo, bisogna, a mio modesto parere, fare innanzitutto una valutazione della situazione che il condomino sta vivendo, nel senso che, come lei giustamente ha anticipato, non è che si può parlare automaticamente di stalking in qualsiasi caso vi sia una molestia, anche perché oltre diciamo alla semplice lite condominiale che in qualche modo interessa un ambito civilistico e non penale nel nostro ordinamento, vi è comunque un altro reato che è una contravvenzione, che è un reato minore rispetto allo stalking, che è il reato di molestie. Quindi a volte bisognerebbe anche capire se effettivamente si sta parlando di stalking o si sta parlando di un reato diverso e meno grave. Per parlare di stalking, come le dicevo, ci devono essere delle condotte specifiche e ci devono essere delle conseguenze altrettanto specifiche che la norma descrive. Appurato che
incendiare la porta di casa mi sembra già un fatto che
senz'altro. Appurato che si parla di stalking, vi sono chiaramente delle possibili azioni da compiere già personalmente e poi anche tramite un avvocato penalista. Diciamo che in linea di massima lo stalking è un reato procedibile a querela di parte. Questo che cosa significa? Significa che c'è un preciso termine entro il quale la vittima di stalking può presentare una querela. Questo termine eccezionalmente per il reato di stalking è pari a 6 mesi dal momento in cui la persona offesa, cioè la vittima, è a conoscenza del fatto di reato. Perché dico eccezionalmente? Perché nella maggioranza dei casi il termine è di 3 mesi, invece la legge prevede un termine più ampio, proprio perché lo stalking è un reato
giustissimo.
Che sì, ultimamente
difficile elaborare, da sedimentare, da molte volte le vittime si colpevolizzano nel caso di stalking vero e proprio, però in questo caso uno può avere 6 mesi di tempo, entro 6 mesi deve fare denuncia, però
deve fare una querela, esattamente, quindi un atto che può essere presentato sia personalmente diciamo presso le forze dell'ordine o tramite un avvocato, che deve avere diciamo delle specifiche caratteristiche, nel quale però si vanno sostanzialmente a raccontare i fatti per come si sono verificati. A seguito di questa querela probabilmente verrà incardinato un procedimento penale, perché chiaramente le forze dell'ordine inizieranno a compiere le indagini.
Vanno anche provati poi i fatti, perché vanno anche provati, chiaramente.
Lei mi anticipa sempre di questo le faccio i complimenti, perché le domande sono assolutamente pertinenti. I fatti vanno assolutamente provati e quindi è bene allegare all'atto di querela quante più prove possibili. Potrebbero essere delle foto che raffigurano ad esempio delle scritte, se sono state effettuate delle scritte sul portone di casa, faccio un esempio, oppure delle registrazioni, oppure
di rumori molesti continuati.
I rumori, assolutamente sì, oppure prove documentali.
Però onestamente, avvocato, in sede sì. Poi di dibattimento è un po' difficile provare che quel rumore è stato fatto a quell'ora, in quel momento, in quella circostanza che è reiterato. Diciamo, si può fare questo tipo di attività, ma bisogna tener conto che potrebbe essere anche difficile provare la cosa. Senta, avvocato, io devo mandare le informazioni della borsa. Può stare un altro minuto?
Certo, ci mancherebbe.
Allora, mandiamo la borsa e poi continuiamo con lei.
L'esempio che vogliamo far ascoltare subito è un semplice piccolo pannello di lamiera. È molto facile. Perfetto. Quindi voi avete, anzi facciamo sentire, poi ci spieghi perché, come trasformate questo materiale. Quindi stesso materiale ma fonoassorbente.
La tecnologia è quella dei metamateriali, come dicevo il compito è stato quello di industrializzarla in pannelli, qui abbiamo un paio di pannelli di lamiera, quindi quella che si trova ovunque. La tecnologia, quindi proprio il metamateriale, lavora con qualsiasi materia prima e grazie ad una forma periodica ripetuta nello spazio, dimensione millimetrica diciamo, permette di interagire con l'onda acustica.
Ma noi sviluppiamo un chip che permette di accelerare tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale, quindi siamo partiti dall'algoritmo stesso e a ritroso abbiamo costruito un'architettura, abbiamo disegnato un chip che permette di ottenere altissime performance, prestazioni, con bassi consumi e bassi costi in quella che era una nicchia, l'artificienza artificiale o il machine learning, e che invece oggi è diventato argomento da prima pagina dei giornali, insomma.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
italiani su 10 affermano di essere disturbati da rumori provenienti dalla porta accanto.
Ho cambiato casa da 3 anni proprio perché avevo una vicina di casa, piccoli dispetti, apri chiudi la porta,
movimenti con le scarpe, con i tacchi, bambini addirittura che saltano, che giocano.
Come passo qualcuno a piedi, l'altro cane a bagno di continuo.
Ai miei vicini di casa piace molto il karaoke, soprattutto nelle ore notturne, quindi non posso dormire, si stanno divertendo sti stronzi con le 11 di sera.
Allora, velocissimi, 800 24 00 24, stanno arrivando molte testimonianze di stalking condominiale. Ringrazio Carlo Salvatore, l'innominato, a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Vado subito con l'avvocato Mattia Fontana, che è un avvocato penalista del Foro di Roma, che si occupa anche di stalking condominiale, perché ha pochi minuti da dedicarci e non vogliamo sfruttare di più il suo tempo. Allora, avvocato, ci eravamo solo fermati sul fatto che si procede a querela. A quel punto cosa succede?
Sì, a seguito della querela, come dicevamo, sì, è possibile, è senz'altro consigliabile allegare quante più prove possibili all'atto di querela, e poi inizieranno le indagini preliminari, dove chiaramente le forze dell'ordine cercheranno un po' di ricostruire, quantomeno in via preliminare, la vicenda. Le indagini
può fare questa operazione, sì, anche il condominio, come amministrazione del condominio, no? Deve essere il singolo a farlo o le persone coinvolte?
Beh, tenga presente che la querela è un atto che diciamo deve provenire direttamente dalla persona offesa. Ci sono però dei casi che vengono, diciamo, specificati dalla norma, adesso senza entrare troppo diciamo da un punto di vista tecnico della norma, ci sono dei casi in cui lo stalking può essere, si dice, procedibile d'ufficio, quindi in quel caso la querela non sarà necessaria perché il reato è considerato più grave, semplifichiamola in questo modo, e quindi in quel caso si procederà d'ufficio. Bisogna anche specificare che oltre alla, diciamo, possibilità di presentare la querela, è anche possibile richiedere, questa è una novità introdotta di recente, richiedere l'ammonimento della persona che sta realizzando queste condotte direttamente al questore. In questo caso chiaramente non verrà dato inizio ad un procedimento penale, perché l'ammonimento non è una querela, è un'altra strada, diciamo, che può essere intrapresa, percorsa dalla vittima di stalking. In questo caso chiaramente cosa succede?
È ricaduto l'avvocato, però siccome il suo tempo era molto limitato non vorrei usufruirne di più. Se lo riprendete, vuol finire la frase, bene, tanto mando un ascoltatore. Anna da Prato, buongiorno.
Io mi trovo invece in una situazione, siamo due condomini, diciamo, grosso modo. La mia casa è sopra la casa di un signore che non sopporta nessun rumore. E io avevo dei figli, camminavano con le scarpe, con i tacchi. Hanno cominciato a doversi togliere le scarpe appena entravano alla porta di casa.
Ma in quel caso siete voi che infastidite lui, non lui che infastidisce voi.
No, calma. Il problema non è questo, perché è la nostra vita quotidiana. Cioè, io non posso tirare lo sciacquone, non possiamo parlare quando andiamo a letto, quattro parole fra di noi.
Perché così, diciamo, è così, diciamo...
sensibile.
Inconsistente, diciamo, le mura, che se parlate a letto si sente?
Si sente, cosa che io sento lui quando parla.
Figuriamoci poi amici. Altre cose, sospiri, emissioni gassose, signore, si sente
soprattutto,
tutto.
Soprattutto da parte sua, nei nostri confronti, perché noi sentiamo incontri a luci rosse, non mai ci siamo
lamentati.
Come dire, fatti sentire, lamentati. Il problema è questo, che ci sveglia la notte, batte sul soffitto per più volte, come per punirci del fatto che noi abbiamo fatto confusione, cioè abbiamo parlato, abbiamo fatto una risata, sono andata in bagno, mi sono fatta la doccia la sera, perché la sera non ci si può lavare.
Ma dove sta scritto è impossibile,
lo dico io ironicamente.
Sì, no, lui dice allora, non potete fare la doccia.
Ma perché gli diamo fastidio? Perché lui dorme. Allora, addirittura...
ma quando si approfittatene, lavatevi quando lui fa gli incontri a luci rosse, così almeno...
ci ha minacciato di morte, ti strozzo, cose varie, ma lasciamo perdere questo.
Sì, ecco, però scusa,
Siamo andati a denunciare, abbiamo chiamato i carabinieri. Però o facevamo una querela. E dopo, però c'è il discorso del timore. Io all'epoca, questo è qualche anno fa, 5-6 anni fa, avevo delle ragazze giovani. Questo è un solo che tutte le volte passa qualcuno, si affaccia a guardare e c'è paura. L'altra sera, faccio per dire, mia figlia andava via, gli ho detto: mi raccomando, chiudi il cancello e scappa e vai in macchina, perché ho paura.
Se le cose sono come le descrive, può in qualche maniera provarle. Ci sono gli estremi per la denuncia, a questo punto forse conviene farla, perché se vivete nell'ossessione di una persona che vi condiziona i vostri comportamenti, avete paura di uscire, non potete nemmeno fare la doccia, probabilmente... Abbiamo ripreso adesso l'avvocato Fontana, vediamo se una battuta riesce a prendere questo esempio di questa signora come, diciamo, indicazione generale. In questo caso c'è una persona che ossessiona la madre, le figlie, la famiglia, con comportamenti persecutori continui. Lei dice l'ammonimento, forse la maniera, diciamo, intermedia è farlo ammonire? No, niente, l'avvocato non c'è proprio. Benissimo, allora andiamo avanti. L'avvocato ha detto, lo poteva dire, è chiaro, uno deve prendersi una sua responsabilità. In qualche maniera, se considera la sua vita così condizionata da questa persona, proceda, vada per le vie che può procedere, vada a fare la sua denuncia e faccia procedere le forze dell'ordine. Poi deve essere consapevole che tutto va provato. Federico D'Ancona.
Riporto l'esperienza che non è capitata a me, ma a mio zio e a mia zia quando erano giovani. Mio zio faceva il cameriere e quindi la sera non c'era quasi mai, mia zia stava sempre a casa da sola. La vicina, che era una maestra elementare quasi in pensione, diceva a mio zio che la moglie era rimasta incinta del proprio marito, e diceva a mia zia, ovviamente ogni volta quando li beccava da soli, che mio zio se la faceva con delle donne che lei addirittura faceva anche i nomi, e era diventata un'ossessione, perché ogni volta...
Ma perché lei era così coinvolta dagli adulteri probabili, ipotetici di suo zio? Cosa gliene interessava la vicina? Perché se la faceva anche col marito?
Era un modo che aveva di passare il tempo, non si sa qual è il motivo. Poi ovviamente il marito di questa qui era anche una persona molto importante, che anche lui era consapevole dei problemi di questa persona.
Vabbè, probabilmente aveva dei problemi psichiatrici questa persona, ad essere considerata come una persona che
probabilmente sì,
aveva delle fragilità, quindi
di telefono, cercò di far accompagnare la moglie quando era, per non farla trovare mai sola. Comunque la faccio breve, alla fine, dopo un anno quasi, mio zio arrivò al punto di prendere un'accetta e ritrovarsi vicino al portone della signora, perché non ne poteva più, venne fermato dai carabinieri.
Cioè sta facendo Shining praticamente, vuole buttare giù la cosa,
il portone. Ha rovinato la vita, e dopo pochi mesi cambiarono casa. Però
sì, forse è meglio farlo, sì, perché poi sì, uno si va a infilare in delle situazioni senza uscita, perché prendere a colpi d'ascia la porta di una vicina, anche se molesta, ahimè, fa passare immediatamente alla parte del torto. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
Melog.
Allora, velocissimo in questa ultima parte della trasmissione, con gli ascoltatori possono chiamare all'800240024 e ci raccontano i loro incidenti gravi di condominio per capire se possono essere annoverati nel reato di stalking condominiale, che ricordo è un'azione reiterata, continua, che in qualche maniera ci fa cambiare le nostre abitudini di vita, e la soluzione è, quando non è più sopportabile, procedere con una querela e portare comunque le prove di quello che accade. Allora, Stefano da Torino.
Buongiorno, dunque io volevo riportare un fatto che non mi capita direttamente, ma capita a una mia amica, alla mia ragazza, che si è trasferita da poco in una palazzina, tra l'altro non grandissima, di 5 piani, e ha un problema con questo vicino che la accusa di danneggiargli il sonno e il quieto vivere a causa dell'alzare e abbassare la serranda dei balconi. Azione che compie normalmente o al mattino presto o la sera quando rientra da casa, sempre in orari piuttosto, diciamo, normali, a mezzanotte quando uno rientra da una cena magari, o al mattino presto se deve andare via di casa, al punto tale che ha fatto addirittura, ha mandato lettere, scritto con tramite amministratori, insomma sta diventando uno stalking al contrario in questo caso, per un'azione normalissima, di routine, inevitabile tra l'altro, perché sul balcone ci sono attrezzature di ausilio per il normale vivere delle persone. A questo punto,
i balconi sono fatti per essere frequentati, non per essere sigillati.
Esattamente, poi una ragazza da sola su questo pianerottolo con un uomo invece, insomma, anche lui da solo diverso, insomma è una situazione secondo me un po' spiacevole, no? E lei addirittura non usa più le serrande, le tiene su.
Allora, abbiamo recuperato un attimo l'avvocato Mattia Fontana. Avvocato, c'ha un istante, ci stanno arrivando continuamente segnalazioni, poi per le cose più disparate, io non ho veramente strumenti per dire qual è il limite indefinibile fra uno stalking condominiale e una semplice situazione fastidiosa. È possibile dare solo una parola di buon senso rispetto a questo dubbio, questo dilemma?
Ah, guardi, innanzitutto chiedo scusa, ripeto, però purtroppo il collegamento
mica
non si facilita. Allora, guardi, io in realtà in parte ho già risposto, nel senso che lo stalking, come spiegavo in precedenza, è un reato che è ben descritto dall'articolo 612 bis, quindi semplicemente leggendolo si può capire se sostanzialmente ci si ritrova in quella situazione oppure no. Tenete presente che il confine potrebbe essere il semplice fastidio, che non va ad integrare chiaramente il reato di stalking, ma tutto al più la contravvenzione prevista dal 660 del codice penale, che è quella di molestia, esattamente, da un vero e proprio stato di ansia, di paura o di timore per sé o per la propria incolumità, come è ad esempio il caso di cui avete parlato,
di questa ragazza che ci diceva il fidanzato, certo, lei viene in uno stato d'ansia, non può alzare la tapparella, che viene subito.
Questo non, purtroppo l'ho perso a causa sempre del collegamento, però
sì, una ragazza che il vicino dice non può alzare le tapparelle che lo disturbano, e quindi rimane sigillata dal balcone, o se no vive in uno stato d'ansia. Lui addirittura continua a mandare lettere e fare azioni. Molte volte lo stalker è quello che per primo scrive lettere e si muove, magari.
Sì, è possibile, senz'altro ci possono essere anche questi casi, però ad ogni modo il caso che avete di cui avete parlato all'inizio, in apertura, è il caso di Lecco, ecco, quello senz'altro rientra in maniera precisa nella norma di cui al 612 bis, il reato di stalking, perché lì, insomma, sembra palese, è chiaro che si tratta di una serie di condotte assolutamente reiterate, ripetute nel tempo, e che hanno provocato
estreme, diciamo la verità, altro che la protesta, è uno che dà fuoco ai portoni, quindi qualcosa di più.
Esattamente.
Quindi bisogna capire, avvocato, intanto la saluto, la rimando ai suoi impegni, perché so che è stato gentile a volerci portare una conclusione, che la convivenza con altri esseri umani è qualcosa di difficilissima mediazione, in un condominio è ancora più difficile, quando sconfina in atti molesti veri e propri, delle fattispecie, ha detto l'avvocato, si può denunciare, negli altri casi bisogna trovare delle forme di conciliazione. Ad esempio, Francesco da Milano.
Ecco, pronto, Francesco, ho 59 anni e mi associo molto alla signora che poc'anzi ha parlato. Ho una persona di più di 60 anni, circa 62, non ha ragazza, non ha ragazzo, viveva con la mamma perché è appena deceduta, e per qualsiasi rumore, dalle 11:30 di sera alle 23:30 comincia a picchiare, boom boom boom, lui abita sotto, tutte le persone attorno che ci sono lo sanno, solo che lui è nato lì ormai da 60 anni e tutti sono quasi amici, anche se hanno capito il problema. Sono andato dall'amministratore, il quale ha detto: signore, sono cose vostre, posso fare una lettera a lui, la faccio a te, ma non abbiamo avuto soluzione. Sono andati dai carabinieri, il quale ha detto: lei ci chiami, io chiamo la sera quando cominciano alle 2 di notte, alle 5 di mattina, alle 4:30, boom 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 boom, e i carabinieri dicono: no, possiamo uscire.
Cioè, ma giustamente i carabinieri, se dovessero muoversi per uno che batte sul muro, saremmo messi male. Ripeto, conosco bene il problema perché spesso lo subisco. Io molte volte riesco a bozzare e godermi la mia vita, perché se si entra in una disputa condominiale cominciano a girare le carte bollate e poi la vita diventa più difficile. In ogni caso, sapete che per lo stalking condominiale, che è reato estremo, esiste la possibilità comunque di procedere ai termini di legge. A domani.